Dice lei quando dobbiamo pagare le... Sì. Quando me lo dice accenno lei quando...
Ti faccio accenno. Bene, cari amici, allora... Buongiorno di nuovo a tutti. Benvenuti i nuovi che sono arrivati stamattina. E ormai riprendiamo il cammino insieme. Con il numero più o meno... consolidato, no? Credo che dobbiamo ringraziare il Signore di questo. E vogliamo iniziare con un'invocazione cantata allo Spirito Santo, spero che la conosciamo tutti.
Vieni Spirito, forza dall'alto del cuore, fammi rinascere, Signore, Spirito.
Vieni Spirito, forza dall'alto nel mio cuore, fammi rinascere, Signore Spirito.
Come una fonte,
vieni in me,
come un luce,
vieni in me,
come un fiume,
vieni in me,
come un fragore,
vieni in me.
Dall'alto nel mio cuore, fammi rinascere, Signore Spirito.
Vieni Spirito, forza dall'alto nel mio cuore, fammi rinascere, Signore Spirito.
Come un vento,
come
un amore, come una fiamma,
una Spirito, forza dall'alto nel mio cuore, fammi rinascere, Signore, Spirito.
Vieni, Spirito, forza dall'alto
nel mio cuore, fammi rinascere, Signore, Spirito.
Maria Mediatrice, prega per noi. Madre Speranza, prega per noi. Abbiamo invocato lo Spirito Santo con delle parole che erano un'invocazione, un richiamo a quel fuoco della Pentecoste, quel vento che ha segnato l'inizio della Chiesa. Ieri, nel momento di preghiera che abbiamo fatto in cripta, no? Davanti a quel mosaico dove c'era la tomba della Madre, in quella cripta dedicata a Maria Mediatrice, abbiamo chiesto alla Vergine Santa, a Madre Speranza, che ci aiutino in questi giorni ad aprire il cuore all'azione dello Spirito Santo. E vi dicevo che abbiamo scelto come guida in questi giorni proprio il libro degli Atti degli Apostoli, che ci ricorda come lo Spirito Santo ha guidato la Chiesa fin dall'inizio. Che cos'è la Chiesa? È la comunità delle persone di ogni popolo, razza, lingua, nazione, cultura, radunata dallo Spirito Santo, che è l'amore di Dio, l'unità di Dio, che fa della diversità un'unità e ricompone l'umanità dispersa. Questo è stato il prodigio di Pentecoste. Questa mattina partiamo proprio da quel momento, momento chiave, all'inizio del secondo capitolo del Libro degli Atti, viene descritto proprio l'evento della Pentecoste, momento chiave che fa nascere la Chiesa. Abbiamo visto ieri Maria in preghiera con gli apostoli, con i discepoli, proprio in attesa dello Spirito. E abbiamo detto che noi siamo così, siamo noi che siamo in attesa sempre dello Spirito, insieme a Maria, attenti a questa azione del Signore che non si è stancato di operare nella Chiesa e nel mondo. E ancora oggi sta operando, continua ad agire. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto, dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi, arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». Tutti erano stupefatti e perplessi e si chiedevano: che cosa significa questo? Altri invece li deridevano e dicevano: si sono ubriacati di vino dolce. Ecco l'evento della Pentecoste che viene narrato proprio all'inizio del Libro degli Atti. E ciò che Gesù aveva promesso: quando io me ne sarò andato, vi manderò lo Spirito Santo che vi guiderà alla pienezza della verità e vi farà capire tutto quello che io vi ho detto. E sarà il Paraclito, l'avvocato difensore, che sarà vicino a voi nei momenti difficili. Ora si compie questo. Vedete, abbiamo detto da ieri sera, no? Che lo Spirito arriva quando, il giorno della Pentecoste, 50 giorni dopo la Pasqua, mentre si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Quindi vedevamo ieri concordi e perseveranti nella preghiera. È importante, non va mai dimenticato questo. Lo Spirito agisce con grande libertà, come e quando vuole, no? Però quando i fratelli e le sorelle sono riuniti, perseveranti nella preghiera insieme con Maria, in quel momento c'è questa irruzione, questa venuta all'improvviso, si dice, all'improvviso, perché Dio agisce così quando noi non ce l'aspettiamo. È importante questo. Il Signore, dice spesso Papa Francesco, ci sorprende sempre. È Lui che conduce la storia, eh? Non dobbiamo mai dimenticarlo. E se noi siamo qui oggi, adesso, in questi giorni di ritiro, è perché c'è lo Spirito del Signore che ci ha chiamati. Senza lo Spirito che ci ha riuniti e che vuole illuminarci, la nostra riunione sarebbe che cosa? Una riunione di persone simpatizzanti, un gruppo di amici, tutt'al più di membri di una specie di setta, no? Che si definisce cattolica, no? Che si ritrova ogni tanto. Cioè, senza lo Spirito di Dio non ha senso anche il nostro stare insieme, no? L'evangelizzazione, quello che io vi sto dicendo, rileggendo la parola di Dio insieme a voi, che cosa sarebbe l'evangelizzazione, l'annuncio del Vangelo? Una sorta di propaganda, no? Come una delle tante ideologie per convincere qualcuno. Cioè, senza lo Spirito Santo tutta la nostra azione non ha senso. Noi siamo qui perché l'amore del Signore, lo Spirito Santo, ci ha riuniti nel suo nome. Capite allora quanto è importante accogliere in noi l'azione dello Spirito. E come si presenta? Dice il testo degli Atti, venne all'improvviso, quindi all'improvviso, inaspettatamente, perché il Signore agisce con grande libertà, ci sorprende, venne dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. Quindi la prima immagine è quella del vento. Il vento cosa fa? Il vento muove l'aria, il vento porta ossigeno. Quando voi tenete molto tempo una stanza chiusa, sentite il bisogno di aprire le finestre, vero? Perché circoli l'aria, perché altrimenti c'è un'aria stagnante, stantia, no? E chissà se alle volte anche le nostre comunità, le nostre chiese sanno un po' di chiuso, no? Di soffocante, proprio se non facciamo entrare il vento dello Spirito che rinnovi l'aria, che ossigeni un po', no? Le nostre realtà stantie. Ecco, il vento quindi poi un vento gagliardo, impetuoso, forte. Se non ci fosse il vento non verrebbero le nuvole, non ci sarebbe la pioggia, i semi non passerebbero da una pianta all'altra. Il vento fa delle cose meravigliose, cioè crea vita, rinnova la vita, crea la vita, spazza via, no? Fa venire la pioggia. Ecco perché è un'immagine dello Spirito, perché lo Spirito Santo fa tutto questo. Lo Spirito Santo è proprio come la pioggia, no? Diceva un padre della Chiesa, che scende su ogni pianta diversa. La pioggia è la stessa, lo Spirito è lo stesso, le piante sono diverse e ognuna cresce secondo la sua natura, secondo la sua specie, e porta il suo frutto. Così siamo noi. Noi siamo diversi. Lo Spirito Santo è unico e scende su tutti e ognuno di noi porta il frutto secondo ciò che il Signore gli concede. Ecco l'immagine del vento, no? Sapete che la parola ebraica che noi traduciamo con spirito è ruach. Ruach è proprio soffio. Vento, no? Il soffio di Dio, il respiro di Dio. Quindi è bello pensare allo Spirito appunto come un respiro, come un vento, no? Ma è il respiro di Dio che crea la vita. La creazione dell'uomo come è avvenuta? Dio prese un po' di fango dalla terra, perché noi siamo fatti anche di materia, come tutte le altre creature. C'è in noi una componente biologica fondamentale, no? Che ci assimila a tutte le altre creature. Ma dentro questo fango che Dio modella, lui soffiò la ruach. Interessante, no? In ebraico spirito è femminile, la ruach, perché è la fecondità di Dio, come il grembo materno di Dio che genera la vita. Quindi in noi c'è questa componente doppia, noi siamo in parte materia, di qui la nostra fragilità umana, ma c'è in noi il soffio di Dio, lo spirito di Dio. E questa è la nostra natura, che ci fa immagine e somiglianza di Dio. E quando il Figlio di Dio è venuto sulla terra, Gesù viene per rialzare questa nostra povera umanità che è travolta dal male, dal peccato, si perde lontano da Dio, e lui viene a cercarci come il pastore che va a cercare le pecore perdute per riportarci a casa. E quando lui, dopo aver compiuto la sua opera fino a dare la vita per noi sulla croce e risorgere apparendo ai suoi, e poi torna al Padre, prima di tornare al Padre dice: vi manderò lo Spirito che continuerà quest'opera. Allora lo Spirito Santo a Pentecoste che cosa fa? Fa ciò che ha fatto anche all'inizio della creazione, ma in modo nuovo. Si dice nel primo libro della Genesi che la terra era come un caos informe, no, vuoto, ma su quella realtà informe aleggiava la ruach di Dio, e quel respiro di Dio ha dato vita a tutta la creazione. Questo è avvenuto all'origine. Adesso dicono che quel telescopio americano sta cercando di captare, no, lontano l'immensità delle galassie. Noi viviamo in un universo di cui non cogliamo i confini, meraviglioso, no? La creazione di Dio è qualcosa di incredibile, no? Noi scopriamo sempre qualcosa, no? Ma il Signore ha fatto tutto questo attraverso la sua ruach, il suo respiro e la sua parola, il Figlio. Attraverso lo Spirito e il Figlio, il Padre crea il mondo. E Dio disse, la parola di Dio, sia la luce. Quindi la parola e lo Spirito, la Trinità è in azione fin dall'inizio della creazione. E anche adesso, nella nuova rigenerazione, nel rinnovamento di questa nostra umanità, c'è la stessa azione. Dio manda la sua parola, che si fa carne uno di noi, e Gesù, tornando al Padre, invia lo Spirito perché continui questa azione della creazione nuova, dell'alleanza nuova. Ecco, teniamo presente, no, questo sguardo che la parola di Dio ci fa cogliere. In questo giorno di Pentecoste sta nascendo l'umanità nuova. Ecco il vento di Dio, questo vento impetuoso che riempì tutta la casa dove stavano. Voglia il Signore, no, che scenda anche in questi giorni su di noi. Sicuramente Lui vuol venire. Ecco, che trovi il nostro cuore aperto, no? Che ci trovi in preghiera, perseverante, unanime, con Maria, con Madre Speranza, uniti tra di noi. Perché allora lo Spirito sicuramente agirà. Poi c'è l'altra immagine, no, oltre al vento, che è il fuoco. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue. Il fuoco, cosa dice quest'altra immagine? Che vi ricorda il fuoco nella Bibbia? Il roveto ardente di Mosè. Un fuoco che non si consuma. Il fuoco è l'immagine della luce di Dio. Il fuoco che cosa fa? Illumina e riscalda. Queste sono le proprietà del fuoco, no? Ma brucia senza consumarsi. Com'è l'amore di Dio? Lo Spirito Santo è l'amore di Dio. Ecco perché dice il Cantico dei Cantici che l'amore è una fiamma del Signore. Lo definisce così. Una fiamma del Signore. E quindi il fuoco brucia ma non si consuma, riscalda ma non si consuma. Vedete, noi spesso facciamo tante esperienze nella vita, no? Anche per la parola amore è una delle più usate e abusate, no? Ma cos'è l'amore? C'è amore e amore. Qual è la diversità dell'amore di Dio, l'agape sua, rispetto alle tante esperienze che noi facciamo di amore, no? E che tante volte ci deludono anche, no? O sono così fragili, contrastate, limitate. Ecco, il fuoco di Dio è un'altra cosa. Mentre i fuochi nostri di questo mondo spesso sono fuochi fatui che si consumano con il tempo, no? E il fuoco di Dio non si consuma, è qualcosa che arde sempre per l'eternità. È eterno questo amore, eterna è la sua misericordia. Quindi nell'immagine del fuoco c'è questa esperienza dell'amore di Dio. E dice il testo, apparvero lingue come di fuoco, no? Anche nell'iconografia tradizionale ci sono queste linguette che si posano anche nel nostro mosaico, no? Lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Quindi il fuoco di Dio è un'unica realtà, fuoco che arde da sempre, ma poi arriva a ciascuno nella sua misura, a ciascuno di noi, e San Pietro lo dirà dopo nel suo discorso, no? Quando spiegherà e dirà che questo è il compimento della profezia di Gioele, del profeta Gioele. E infatti, chi è che parla ora, quando hanno ricevuto lo Spirito? Pietro, l'Apostolo Pietro parla. Quel Pietro che abbiamo visto nel Vangelo, no? È stato costituito come la roccia di Gesù, la roccia della Chiesa. Tu sei Pietro, ti cambia il nome, no? Sei pietra. Su questa roccia della tua fede io costruirò la Chiesa. Ma poi abbiamo visto che Pietro è una roccia fragile, che Pietro è arrivato a rinnegare Gesù. Eppure Gesù gli ha rinnovato la fiducia. Mi ami tu, no? Gli chiede per 3 volte dopo la risurrezione. Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore, no? Quindi il Signore che ha chiamato persone fragili, umili, pescatori, non ha chiamato i primi della classe, ha dato loro fiducia, ma erano poveri uomini come noi, fragili. Uno l'ha tradito, il capo di tutti l'ha rinnegato, gli altri sono scappati al momento della croce. E ora si ritrovano tutti uniti, Giuda è sparito. Ma gli altri 11, che poi sono diventati già 12, perché prima della Pentecoste, ricordate, non l'abbiamo letto, ma hanno ricostituito il numero di 12 con l'elezione di Mattia, no? Perché ecco, quel numero 12 era simbolico, era il nuovo popolo di Dio che doveva nascere, no? A Pentecoste. E infatti ormai sono in 12 adesso, insieme con Maria, no? E gli altri discepoli. Ma Pietro prende la parola, quel Pietro che con la sua parola aveva rinnegato. Ora prende la parola, ma è una parola diversa. Perché? Perché illuminato dallo Spirito. Vedete cosa fa lo Spirito Santo, no? Quale trasformazione. Poveri uomini che stanno lì chiusi nel cenacolo, forse senza molte speranze dal punto di vista umano, con paura, dice il Vangelo, e li trasforma. E allora, quando cominciano a parlare in lingue diverse, no? Perché quelle lingue di fuoco diverse che si sono posate su ciascuno di loro hanno dato a ciascuno una capacità di comunicare le opere di Dio e di far capire a tutti il linguaggio. Quale linguaggio? Qual è il linguaggio che tutti capiscono? Secondo voi, qual è il linguaggio che tutta l'umanità capisce? Il linguaggio dell'amore. Perché lo Spirito Santo è l'amore di Dio. E questo linguaggio si comunica. Quando uno trasmette con la propria vita l'amore di Dio, questo linguaggio è universale. Il linguaggio dell'amore di Madre Teresa di Calcutta lo capivano anche gli indù, i musulmani in India, perché è il linguaggio davvero universale. È il contrario della Babele quello che avviene qua, no? Ricordate, a Babele era stata la confusione dei linguaggi, l'umanità che vuole alzare una torre fino al cielo, cioè che vuole prendere il posto di Dio, che si crede, no? Si crede tutto, no? Quante volte la nostra civiltà è un po' così, no? Pensiamo di aver raggiunto delle quote di sapienza, di sviluppo, di benessere sociale, e poi arriva una guerra, arriva una malattia, un virus, e siamo nella confusione, no? Ci scopriamo creature fragili, comprendiamo che senza Dio non possiamo nulla. Ecco allora, cosa fa lo Spirito di Dio? Il contrario di Babele, lì c'era stata la confusione delle lingue, non si erano più capiti, no? Ora l'azione dello Spirito di Dio, che è amore, ricompone l'unità. In questa diversità culturale di popoli, nazioni così diverse, no? Avete notato che vengono elencate proprio nel dettaglio, no? Parti, Medi, Elamiti, ecco, da tutte le parti, Occidente, Oriente, Sud, Nord, no? Dalle parti della Libia, di Cirene, il Nord Africa, gli Arabi dell'Est, i Romani dell'Ovest, quelli delle popolazioni del Nord, no? Come dire, tutta la terra, tutte le popolazioni sono lì e tutti capiscono quest'unica lingua. E Pietro parla. Ecco, Pietro che appunto con la sua parola aveva anche rinnegato il maestro, no? Ora dice, allora Pietro con gli undici si alzò in piedi e a voce alta parlò loro così: uomini di Galilea e voi tutti abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo e fate attenzione alle mie parole. Questi uomini non sono ubriachi come voi supponete, sono infatti le 9 del mattino. Accade invece quello che fu detto per mezzo del profeta Gioele. Quindi interpreta la parola di Dio. E cosa aveva detto Gioele? Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, su tutti effonderò il mio spirito. i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno sogni, e anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni effonderò il mio spirito ed essi profeteranno, eccetera, no? E poi applica questa parola di Dio al momento presente. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi ben sapete, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi per mano di pagani l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. E qui Pietro cita di nuovo un'altra parola di Dio, un salmo della Bibbia, no? Contemplavo sempre il Signore innanzi a me. Egli sta alla mia destra perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore. Tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia alla tua presenza. E San Pietro conclude: fratelli, mi sia lecito dirvi francamente riguardo al patriarca Davide, a cui si attribuiva questo salmo, il Salmo 15, mi sia lecito dirvi francamente che egli morì e fu sepolto. Il suo sepolcro è ancora oggi tra di noi, ma era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Quindi è Cristo che non fu abbandonato negli inferi, nella sua carne subì la corruzione. Ecco, Pietro, quel povero pescatore che non aveva un'istruzione particolare delle scritture, non era uno scriba, non era un fariseo, non era un dottore della legge, un povero pescatore che ora, illuminato dallo Spirito, rilegge la scrittura e fa vedere che si compie in Cristo, tutto si compie. E lo dice apertamente con una franchezza grande, pieno di forza, la forza dello Spirito. Ecco come ha trasformato, no, lo Spirito Santo, quest'uomo e gli altri dodici, tutti i discepoli. Vedete, è importante sapere che questa azione lo Spirito Santo continua a farla anche oggi. E occorre essere attenti, aperti a questa azione. Quanto bisogno c'è che anche noi oggi apriamo il cuore e sperimentiamo sempre una nuova Pentecoste, perché lo Spirito è sempre in azione, ma occorre che trovi dei cuori aperti. Ecco perché è importante la preghiera. La preghiera è il respiro dell'anima. Vi ho messo due piccole frasi, avrete notato, sotto al programma di questi giorni, una di Madre Speranza e una del Beato Isacco, il Siro. No, quella di Madre Speranza dove dice, ecco quanto è importante il silenzio, no? Rileggetela qualcuno di voi, la frase di Madre Speranza. Come dice?
Viene la preghiera da solito di lui, in dolce e intima concezione, è dove l'anima si rende conto della bontà e misericordia del nostro Dio.
Ecco, lì nella preghiera, da soli con Lui, in dolce e intima conversazione, ci rendiamo conto della bontà e misericordia del nostro Dio. Quella è l'esperienza che fa lo Spirito in noi. Quando noi stiamo, ecco, in orazione con Maria, no? Come gli Apostoli, in dolce e intima conversazione, lo Spirito agisce e ci fa conoscere chi chi è Dio e chi siamo noi. È il respiro dell'anima la preghiera, eh? E ha bisogno dei suoi tempi, dei suoi momenti, perché quando noi respiriamo con l'anima stiamo facendo nostro il respiro dello spirito che soffia in noi e ci fa conoscere le cose di Dio. E così quell'altra citazione del beato Isacco il Siro, un altro che la legga.
Se tu ami la verità, sii amante del silenzio. Che Dio ti conceda di sperimentare ciò che dal silenzio è generato.
Ecco, che Dio ti conceda di sperimentare ciò che dal silenzio è generato. Se ami la verità, ama il silenzio. Cosa vuol dire? Che noi a volte nella vita ci rendiamo conto, siamo avvolti da tanto rumore, nella vita quotidiana, vero? E penso che ognuno di voi venendo qui questi giorni in fondo vuole trovare un respiro dell'anima, no? In un clima di silenzio, di preghiera, di attenzione, no? È importante imparare questo metodo anche nella vita quotidiana. Trovare ogni giorno degli spazi per poter respirare con l'anima in un clima di silenzio, di preghiera. Perché lì si rivela la verità di Dio, lì agisce lo Spirito. Ricordate il profeta Elia, e concludo, quando arrivò al monte di Dio, che ormai voleva fuggire, voleva morire, il Signore non gliela faccio, no? Il Signore lo sveglia dal sonno sotto il ginepro nel deserto, gli dice prendi e mangia, no? L'angelo per due volte prendi, mangia e bevi, no? E con la forza di quel cibo arrivò al monte di Dio e lì il Signore passò, ma dice all'inizio ci fu un terremoto che sconquassava tutto, ma Dio non era nel terremoto. Poi ci fu un fuoco divorante, no? Ma il Signore non era nel fuoco. Ecco, poi ci fu alla fine la brezza di un vento leggero. E allora il profeta capì che lì c'era il soffio di Dio. Cioè a volte nella vita il fuoco, il terremoto sono l'immagine di tutto ciò che sconquassa la nostra vita, no? Non è il fuoco di Dio, dello Spirito, ma sono le situazioni che ci destabilizzano, no? E alle volte ci fanno anche paura, ma poi c'è il soffio di Dio, leggero. E allora il profeta si coprì il volto e uscì per ascoltare cosa diceva il Signore, perché capì che lì c'era. Ecco, c'è bisogno di spazio oggi nella nostra vita quotidiana per recepire questo soffio di Dio, delicato, che il Signore ci conceda, no? Di capire davvero che cosa grande può nascere da un'anima che si mette in ascolto, in preghiera, in silenzio, aperta allo Spirito di Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Allora ci troviamo e adesso vi pregherei, ecco, prendetevi con molta libertà il vostro spazio, ma in silenzio, ecco, continuare in clima di meditazione, di riflessione. Potete rileggervi di nuovo, no, questo testo della Pentecoste, al capitolo secondo degli Atti. Potete leggere anche altri riferimenti, se avete una Bibbia che ha altri riferimenti biblici, ecco, potete leggere anche quei riferimenti, no? Alle volte la ricchezza della parola di Dio è molto grande, ecco, però con molta libertà. Vi suggerirei, cominciate sempre la preghiera con un'apertura, no? Con una richiesta proprio dello Spirito, Sceglietevi il luogo in silenzio personale, poi lasciate che il Signore vi parli. Se vedete opportuno, prendete nota di qualcosa che il Signore vi dice, e poi terminate il momento della preghiera, che di solito non deve durare più di un'ora, per non stancarvi neanche troppo, cioè trovate anche un ritmo vostro, no? Con libertà, secondo quello che ciascuno può reggere. Potete anche poi camminare, no? Ognuno con molta libertà, sentitevi liberi. L'importante è vivere in un atteggiamento di fiducia, di apertura all'azione di Dio in voi, e concludete sempre il momento di preghiera con un ringraziamento al Signore. Sempre rendete grazie al Signore, sia che avete provato consolazione, sia che vi trovate ancora con delle inquietudini interiori. Non vi spaventate se durante la preghiera riemergono anche magari situazioni, ferite. Portate tutto alla preghiera, mettetelo tutto davanti al Signore, perché il Signore vuole parlare a ogni situazione della nostra vita. Ecco, è importante questo, no? Che magari uno può dire: ah, ma io non ho provato nessuna consolazione, non ho provato la gioia di Dio, sono stato tormentato da pensieri, da inquietudini, la mia famiglia, quella situazione, e allora non ho pregato. No, chi l'ha detto che non hai pregato? Tu prega con quello che hai nel cuore in quel momento, mettilo davanti al Signore. Tutto è preghiera, e in tutto vuole agire lo Spirito di Dio. E alla fine ringrazialo sempre, perché la sua azione sta lì, in quel momento, qualunque sia il tuo stato d'animo. Buona preghiera, e ci ritroviamo nella cripta alle 12:15.